Freak Out.
La musica e i fatti degli anni 60 e 70.
Un programma di e con Gianni Agnesa
e Gino Scarpa per Cagliari Social Radio. Amiche e amici di Radio X, una nuova puntata di Freak Out, il tempio della musica e dei fatti accaduti negli anni 60 e 70, il cui guru sacerdote risponde al nome
di Gianni Agnesa.
Di Gino Scarpa, assistito nelle veci di Chirichetto da sottoscritto.
Questa non te la vedi. Anni e anni di congregazione mariana non ti hanno fatto cancellare
caro
la tua
Gino,
vocazione.
Caro guru. Dica. Ci spostiamo nel mare, attraversiamo l'Atlantico. Sì. L'ultima puntata l'abbiamo fatta su Radio Hard.
Così casualmente stiamo però realizzando sempre una puntata inglese e una parte americana.
Non è che siamo anglofili. Però diciamo la produzione musicale
sul,
perché sei un dittatore, sei un dittatore, non vuoi fare restrizioni sulla musica italiana e tampoco sulla musica polacca. Bah. Cosa ascoltiamo?
Ascoltiamo
oggi
qualcosa di travolgente. Siamo ritornati all'interno dei nostri steccati, un disco del 1971 dopo la digressione 1997 della scorsa puntata, e stiamo parlando di Live at Fillmore East, l'album dal vivo che fece conoscere al grande pubblico, soprattutto al pubblico italiano e europeo, la band dei fratelli Allman. Costoro erano dei personaggi che avevano fatto esplodere un nuovo genere, si creò un nuovo genere chiamato Southern Rock, perché la loro origine era quella del basso sud degli Stati Uniti d'America, e quindi era una nuova corrente rispetto a quella californiana,
Io ho sussultato quando ho visto che i fratelli Holman, dopo la morte del padre, si trasferivano da Nashville a Daytona Beach, in Florida.
In Florida.
Daytona Beach è sede di uno dei più importanti storici circuiti automobilistici con cui si apriva il campionato del mondo Mark, quello a cui sono più affezionato, insomma, per la mia passione per i motori. Nel 1971 la 24 ore di Daytona fu vinta dalla Porsche, tra l'altro da un team secondario, un team austriaco sponsorizzato da Martini e Rossi, con alla guida Elford, che era uno specialista delle gare di durata.
Si entrava nelle macchine in corsa oppure i piloti erano quello solo alla
A Daytona si partiva tutti schierati, un circuito velocissimo con un anello di velocità sopraelevato che i piloti europei non riuscivano a fare
In base a quale criterio si partiva? C'erano delle prove?
Sì, si facevano le prove, dopodiché le macchine si mettevano in coppia al primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, e poi si faceva la partenza lanciata. Sull'anello di velocità bisognava controllare molto bene la forza centrifuga e la maggior parte dei piloti
erano gare molto spettacolari, però sono sparite
Sono sparite, il pubblico non le segue più e vuole le gare veloci. Le gare di Formula 1 durano al massimo 2 ore, per regolamento non possono durare più di 2 ore. Quelle erano gare che erano in realtà le persone andavano e passavano una giornata. Sì, c'erano un sacco di eventi, concerti organizzati un po' come la 6 giorni di ciclismo, no? Erano delle cose che ormai, cioè, i tempi, la vita è più veloce, questi tempi lunghi, questi spettacoli di tempi lunghi non tengono più. Però tornando alla musica molto dinamica, vero?
Molto dinamica, un coacervo di tradizioni, soprattutto blues. Però in questo caso erano mischiate con la tradizione country, con la psichedelia, con quella che era già diventata tradizione, cioè il rock degli anni 60, attraverso l'esperienza dei Cream, degli stessi Rolling Stones, che avevano già filtrato i Grateful Dead, che avevano già filtrato il blues in prima battuta. Il suono di questa band era molto caratteristico perché, oltre ad avere 2 chitarre, faceva grande utilizo della slide guitar, che era la chitarra per cui veniva suonata con un aggeggio metallico che veniva sfregato nel manico della chitarra. Mi perdonino i cultori della chitarra per le imprecisioni che sto dicendo. Di cui Duane Allman, che era il leader del gruppo, era un vero maestro. E poi avevano 2 batterie, quindi una sezione ritmica impressionante. Passiamo al secondo brano, sempre da Live al Fillmore East, che è un inno a una città del sud, Atlanta, Hot Atlanta. Quindi largo spazio veniva dato alle, alle improvvisazioni, gli strumentisti erano direi abbastanza bravini e quindi si davano da fare sia con le chitarre sia col basso che con appunto con la ritmica oltre alla, alle tastiere usate da Greg Allman, che era anche il vocalista e compositore di gran parte delle canzoni di questa band.
Ti volevo chiedere una cosa, sì. Gino, a Cagliari in quegli anni dominavano, comunque erano, facciamo largo, dei gruppi musicali che avevano come radice due fratelli. Cioè, fratelli Vespa, c'erano i fratelli gemelli Carrus addirittura, sì, in casa erano in due, suonava la chitarra, è logico che nasceva un coacervo di gruppo, ma
cioè, spesso poi c'erano, almeno in questi gruppi
c'erano fratelli, gli Allman Brothers nascono,
i fratelli Davis, tanto per dire, i componenti del gruppo dei Kinks erano due fratelli che però normalmente finivano il concerto dandosi delle chitarrate sul cranio, quindi non
anche
so se
Creedence Clearwater Revival.
Creedence Clearwater Revival negli Stati Uniti, non in Sardegna, non a Cagliari.
No, certo.
No, però non so se questi fratelli che hai nominato tu.
No, non andavano d'amore, assolutamente. Perfetto. Sì, dividevano i ruoli. Cioè, i gemelli Carrus mi ricordo che hanno suonato anche nel 2001. Sì, erano anche andati al disco per l'estate. Forse anche Carlo, a un certo punto anche i fratelli Vespa si sono separati. E Carlo Vespa forse ha suonato nel 2001. No, dicevo, invece hai esaurito la scorta di fratelli famosi nella musica.
No, beh, i fratelli Gallagher sono gli ultimi fratelli famosi, componenti degli Oasis, che anche loro però avevano un rapporto conflittuale.
E i Bee Gees erano tutti fratelli.
I Bee Gees erano 3+1, che erano fratelli, ne è rimasto in vita solo uno.
Si sono consumati i Bee Gees.
Purtroppo. Ad andare di disco si finisce così. Gli Allman Brothers, partendo appunto dalle peregrinazioni, avevano girato un po' tutti gli Stati Uniti e si erano fatti le ossa in tanti piccoli gruppi, sempre all'insegna del rock tradizionale. Possiamo fare così un po' un volo rapido sulle loro origini, ascoltare una loro prima incarnazione chiamata Allman Joys, con un vecchio blues che anche i Cream eseguivano, intitolato Crossroads. Tante altre erano le cover che gli Allman Brothers facevano in questo periodo. Brani degli Yardbirds, dei Beatles, una Norwegian Wood per esempio, che fu pubblicata nel primo LP in cui comparivano i fratelli Allman in un combo che si chiamava Hourglass. In queste peregrinazioni naturalmente gli Allman Brothers entrarono in contatto con molti altri musicisti e soprattutto con il blues al 100%. molti li influenzarono, Taj Mahal per esempio, anche Muddy Waters, che qui ascoltiamo in una cover. Spesso gli artisti facevano cover di vecchi brani blues, in cui invece ascoltiamo Muddy Waters che tenta di fare la cover di Let's Spend the Night Together dei Rolling Stones. La fama di Duane Allman come suonatore di slide guitar si diffuse e lui diventò anche un importante session man. Prego.
No, volevo dire che c'erano arie di Inagada la Vida in questa versione di No, non è il giro.
Che
no.
Li abbia sentiti solo tu. Comunque apprezziamo questo sforzo di creatività psichedelica.
Vedi, il non funghetto. Perdi occasione per sottolineare no. La tua superiorità.
No, assolutamente no. L'emblema degli Allman Brothers era il funghetto definito Magic Mushroom, mm-hmm. Che era un funghetto lisergico. E adesso vedo che nella tua postazione radiofonica alcuni funghetti. Quindi probabilmente questa allucinazione.
Vedrai i commenti degli ascoltatori e delle ascoltatrici.
Delle ascoltatrici in particolare. Diventando un famoso session man, Duane Allman partecipò soprattutto alla creazione di molti brani di artisti neri. Il più rinomato è una versione di Hey Jude fatta da Wilson Pickett, però noi lo ascoltiamo con la sua slide chitarra in una versione soul di Aretha Franklin del brano della band The Way.
My hand, and there was all it said.
come dicevo all'inizio, prima che il mio partner mi interrompesse in modo sgarbato,
partner professionale,
professionale anche nella vita, anche gli stati del sud degli Stati Uniti erano in fermento dal punto di vista musicale. Stavo accennando prima che c'era stata la California, San Francisco, New York, che era sempre una fucina di idee. Abbiamo visto i Velvet e altre band collocate in quella zona, quindi anche il sud stava crescendo. E si era un dirigente dell'Atlantic
però
Records,
hanno sempre votato repubblicano,
non so, però erano molto orgogliosi della loro, della loro provenienza,
della loro,
quindi
culturale,
un dirigente dell'Atlantic Records aveva deciso di aprire per conto suo una etichetta discografica a Macon, una città, se non la capitale, no, forse la capitale è Atlanta, comunque una città della Georgia, una etichetta denominata Capricorn, che sarebbe diventata l'etichetta simbolo di quelli, di quella musica. Chiaramente si portò Greg Allman e company, e loro fecero da supporto a molti artisti che registravano per quell'etichetta. Interessante secondo me un tal Johnny Jenkins, che ha fatto ben poco, ma un album molto carico di sensazioni, da cui ascoltiamo Voodoo in You. A quel punto gli Allman crearono la loro formazione definitiva, appunto con Duane Allman alla chitarra e alla slide guitar, Greg alle tastiere e al canto, il bassista Barry Oakley, un secondo chitarrista molto bravo Dickie Betts e poi due batteristi, uno Butch Trax e un altro che, riferendoci ai paesi del sud, era abbastanza una sorta di sacrilegio ancora in quegli anni, era un batterista di colore soprannominato J-Moe. Quindi era una caratteristica di Allman Brothers, oltre all'aspetto psichedelico, all'uso forse nato di droghe, avere anche nella loro formazione un batterista di colore negli Stati del Sud.
State ascoltando Freak Out, una trasmissione che viene da su Radio X il giovedì alle 22, il venerdì alle 15 e la domenica alle 18 ed è dedicata alla musica degli anni 60-70 con qualche sconfinamento 90. Anche negli anni 80 e 90. Scegliamo normalmente un gruppo, un album e un anno di riferimento. Questa puntata agli Allman Brothers, l'anno è il 1971 e l'album lo dice Gino.
Live at Fillmore East.
Anni di cambiamenti, dicevi, musicalmente, culturalmente, dal punto di vista automobilistico anche erano quegli anni, per essere alternativi.
Dopo Daytona
uno doveva avere a Cagliari un R4, no?
Sì.
Due cavalli, un R4, un maggiolino. Mentre negli Stati
Peugeot,
Uniti...
Un Peugeot, io mi ricordo, uno che aveva un Peugeot 204 Cabrio.
E lì volevo finire. Come avvenne che tu entrasti in possesso di una Peugeot Cabriolet?
Siamo ancora fuori tempo perché non avevamo ancora la patente, per cui
venne dopo il Peugeot
Cabriolet. Dopo, però in famiglia c'era già, perché quegli estrosi dei miei
una macchina molto carina,
genitori,
ma non era quella del Tenente Colombo?
No, assolutamente
era un po' più grande quella del Tenente Colombo.
Volevo dire, però.
Gino, ho ricordato insomma quali erano le macchine di moda in quegli anni, la 500 per chi se la poteva permettere, però l'R4 la Diane, il maggiolino sicuramente, anche questo per chi se lo poteva permettere. Negli Stati Uniti andava molto il pulmino Volkswagen, era il Bunny, era l'auto della California, dei ragazzi che mettevano sopra il surf, e poi certo c'erano le muscle car come la Mustang, la Camaro, le Cadillac ormai andavano poco
anni
di moda.
50.
Sì, erano finite con gli anni 50, con i primi anni 60, ma gli eccentrici ancora recuperavano qualche vecchia Forti, mettevano magari un motorone, ruote larghe e andavano in giro con queste auto vintage.
I fratelli Allman continuano le loro peregrinazioni logistiche. Si ritrasferiscono a Jacksonville in Florida. Jacksonville, che non è da confondere con una città che si chiama Jackson in Georgia, che incidentalmente era la patria di un... In quegli anni a Cagliari andava molto forte il basket.
Yes.
Ed era la patria di uno, secondo me, di uno dei più forti giocatori di basket che tecnicamente abbia calcato i nostri parquet, anche se con esiti non fortunati per una serie di motivi. Non so se ricordi Henry Ward.
Nero,
sì, una guardia dai mezzi fisici eccezionali, che però legò poco con l'ambiente, credo.
Andò via
nel giro di un anno. Sì. Tra l'altro hanno fatto delle rimpatriate, però non coinvolgendo Henry Ward, di cui non si sa che fine abbia fatto, se abbia continuato l'attività di cestista.
Mi ricordo un film con Paolo Villaggio, un film di costume di un poveretto che va negli Stati Uniti a recuperare un giocatore americano di colore che gli fa passare di cotte di crudo, un film assolutamente minore, ma mi ricordo che il protagonista assomigliava a Ward.
Non
te lo ricordi assolutamente, ti sei perso questo film, non ti sei perso granché, a dir la verità. Nel 1971 il Brill, ahimè, era in Serie B, ma l'anno successivo venne prontamente promosso nuovamente in Serie A e ci rimase per un po' di tempo. Anni stupendi quelli per chi seguiva il basket e viveva a Cagliari, naturalmente,
e non a Sassari. A quel punto gli Allman Brothers stipulano il loro contratto con l'Atlantic Records, che era sempre lungimirante, come abbiamo visto, e escono i loro primi album, e da questi primi album ascoltiamo le versioni dei brani riprodotte dal vivo al Fillmore East. Partiamo da Whipping Post. Let me woman make me out of fool. Look at all my money. stiamo ascoltando questo brano in cui le chitarre scatenate dei due Duan e Dicky Betts si rincorrono, il tappeto delle batterie instancabili sincronizzate al millesimo di secondo, e l'organo di Greg Allman e il basso, cioè un complesso, un gruppo veramente veramente impeccabile. Ci poniamo, vero Gianni, guardandoci in faccia, ci poniamo il dilemma se sia opportuno che noi si parli sopra questo brano. Per esempio Weeping Post dura 22 minuti e rotti, e i nostri ascoltatori potrebbero gradire di ascoltarlo nella sua interezza.
E allora stiamo zitti, ma andiamo in disco. So,
io ho ricevuto molte mail in cui mi chiedevano di far durare la trasmissione 3 ore.
Addirittura. No, invece secondo me se un effetto può avere la nostra trasmissione, qualche stimolo, è quello di suggerire...
stimolo.
Certo, sì, ma la terminologia. Stimolo è quello di suggerire dei brani che poi vengono recuperati nella loro completezza dai nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, magari scaricati, inseriti nel loro MP3. Sono molti brani che in qualche modo sono dimenticati e
scaricati. La musica si compra, la musica no, che si scarica,
ma anche si scarica, quando mai.
Andiamo avanti con un nuovo brano, Trouble No More, ispirazione blues, autore Muddy Waters. Questi due brani erano tratti dal primo album degli Allman Brothers.
Quindi come anni?
Nel 69 il primo album. Okay. E del 1970 il secondo. Come dissi, il compositore principale di Allman Brothers era fratello Greg. In questo caso invece si presenta come autore Dicky Betts, l'altro chitarrista, e il brano è intitolato In Memory of Elizabeth Reed. Mm-hmm.
Mi ha colpito la storia, perlomeno, che riporta Wikipedia su chi fosse Elizabeth Reed. In memory of Elizabeth Reed, mi domandavo chi se fosse un personaggio storico. In realtà era, da quello che leggo, una donna qualunque seppellita nel cimitero di Macon, dove Dickie Betts si ritirava per trovare ispirazione. Mm-hmm. E a un certo punto scrive
con
questa...
i suoi funghi magici.
No, vabbè, ci sono diverse persone che quando fanno i viaggi poi vanno a visitare i cimiteri.
Adesso io non, viaggi
non, è, non ti dico che io sono appassionato di cimitero. Quando l'unica volta che sono andato a Buenos Aires sono andato al cimitero a Recoleta a vedere
pensavo altri viaggi di
degli argentini famosi. Sono andato anche a vedere la tomba di Evita, così come ci sono alcuni viaggiatori che vengono a Cagliari e vanno al cimitero di Bonaria, al cimitero monumentale di Bonaria, che appare essere, cioè, molto bello, con molte statue, con belle piante, luogo di ritiro. Bene, Elizabeth Reed era una donna qualunque, e Dickie Betts trova ispirazione e immaginò quale donna potrebbe essere la protagonista della musica che ho scritto. Gli cade l'attenzione su questa tomba,
lapide.
Su questa lapide, esattamente, era la moglie di un militare, di un combattuto con i confederati, e di ben immortale Elizabeth Reed.
Lo ispiro bene. Proseguiamo questa carrellata sonora. Trasmettiamo adesso un altro brano intitolato...
Sì, ma non farti rattristare.
Mi pare di cimiteri. L'altra puntata mi hai parlato di tutte le morti del 97. Adesso dei cimiteri.
Adesso te ne dico un po' anche
la
del
prossima
71.
Puntata la facciamo sui Bauhaus. E quindi You Don't Love Me, vedi qua, Non Mi Ami è il titolo di questa canzone, anche questa non è particolarmente rassicurante. È un brano blues che molti altri artisti avevano nel loro repertorio, da John Mayer al Peter Green, Al Cooper, nel famoso Live Adventures of Mike Bloomfield e Al Cooper, la eseguirono, e qui invece la ascoltiamo, non nella sua interezza, perché dura anche questa 20 minuti, nella versione live al Fillmore East degli Allman Brothers.
My sweet mother, I'm gonna have a word with my father too.
Brani lunghissimi. Vabbè, è uscita così.
No, me tenne as after, mi ricordo.
No, assolutamente. Sì, certo. Anche. Nasce il concetto delle jam band, praticamente delle band che salivano sul palco e non si sapeva quando avrebbero terminato il loro spettacolo. È una cosa che io ho sempre detestato negli artisti che fanno gli spettacoli, che si sa che iniziano e si sa quando finiscono, mm-hmm. si sa che fanno due bis, si sa che si accende la luce in quel momento lì, che ritornano, che non ritorna, non ritorna, sì che ritorna. Invece questi suonavano quanto gli piaceva suonare. E l'ultima esibizione al Fillmore East dell'Allman Brothers Band pare che iniziò intorno alla mezzanotte del 27 giugno. Quindi tutto il pubblico era già dentro, quindi al buio, e quando furono riaperte le porte c'era la luce perché erano le 8 del mattino,
era sotto il sole.
E raccontava il batterista che in un'intervista che aveva iniziato il bis e il bis è durato dalle 3 alle 4 ore.
Credo, ho sentito che Bruce Springsteen faceva queste cose.
No, Bruce Springsteen fa sempre dei concerti che durano 3 ore e quando si trova bene lo fa proseguire. Purtroppo ci sono delle situazioni in cui al giorno d'oggi ci sono dei motivi di ordine, di rumore, per cui certi concerti vengono segati prima che finiscano nelle intenzioni degli artisti. Riagganciandomi a un discorso ameno che tu facevi prima, la sorte degli Allman Brothers fu segnata dalla morte del leader Duane Allman, che Oddio. Era uno spericolato pilota di Harley Davidson, che spesso guidava anche supportato da degli aiuti anfetaminici, e comunque nella circostanza uscì di strada
e finì
il 27 ottobre di quello stesso 1900. Scusa, il 29 ottobre di quello stesso 1971. Che mi dici dell'Harley Davidson?
Harley Davidson è una delle marche storiche delle motociclette, mi sembra che sia del 1907, quindi è legata a una formula bicilindrica come molte marche inglesi, italiane e tedesche. La particolarità è che i cilindri, che sono a V di 45 gradi, sono longitudinali, non fronte e marcia. Nel senso che se tu la guardi di profilo vedi due cilindri, se la guardi di fronte ne vedi uno, per essere più chiari.
Come questo, il colonnato del Berlino.
Questo è uno stratagemma molto interessante, perché mantiene la motocicletta stretta, la massa è tutta concentrata. Scusa, il momento di inerzia in curva è molto più basso, ma il secondo cilindro si raffredda molto meno.
Help.
E quindi i produttori europei, per esempio gli inglesi e gli italiani, preferiscono i cilindri contrapposti, la BMW, AV, fronte e marcia, la Moto Guzzi, o paralleli le tipiche bicilindriche Triumph, BSA e Norton inglesi. Però la cosa particolare è che Harley Davidson ha mantenuto gli stessi modelli, chiudo, tipo la Morgan e le automobili, ed è riuscita a superare la grande crisi dell'assalto delle giapponesi e ancora produce il modello Sportster.
Un po' di nicchia.
Per esempio lo Sportster, che è il modello, diciamo, base 883, l'883, sì, esatto, è in produzione dal 1957, cioè da quando io avevo un anno, nacque questo modello ed è ancora in produzione, una bellissima
però
moto.
Però te li porti bene. La scomparsa di Duane Allman chiaramente creò un momento di grande difficoltà nel gruppo, che però proprio in suo onore decise di continuare ed è tuttora sulla scena, quantomeno un paio di vecchi componenti, Greg Allman e un paio di altri vecchi componenti fanno ancora parte di questo gruppo. In onore di Duane Allman, un altro gruppo del Southern Rock, il Leonard Skinner, incisero un brano, Free Bird, che ascoltiamo in conclusione di questa nostra puntata.
Vi abbiamo fatto viaggiare nelle praterie del Middle East, nella Florida, nella Georgia, nella Louisiana con gli Allman Brothers, magicalmente condotti in questo viaggio dal nostro maestro Gino Scarpa.
È uscito, in questo momento non c'è.
Ma no, abbiamo parlato poco del 1971, in effetti, è un anno in cui il Cagliari, disputò la Coppa dei Campioni, uscì al secondo turno con l'Atletico Madrid dopo aver superato il Saint-Étienne. Riva si era fratturato purtroppo e quindi non poteva dare il suo contributo. Luigi Riva non poteva dare il suo contributo. Il Cagliari finì, mi sembra, al quarto posto o qualcosa del genere, forse addirittura più in giù, no, al quarto posto nella classifica poi del campionato. Si giocava in un Santeria regolarmente pieno con 40.000 più persone.
Il peso di quelle persone che l'ha rovinato, l'ha minato
definitivamente. E il secondo anno che Jackie Stewart vince il campionato di Formula 1. E che mas?
Non so, pallavolo?
Pallavolo? Ignoro assolutamente. Hockey su ghiaccio? Che cosa
a Cagliari,
ci viene?
Hockey su ghiaccio sopra le fortificazioni di Montemigi.
Venne scoperto in Texas il Quetzalcoatlus, un gigantesco pteranodonte grande come un 19. E le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori sono stati molto contenti che tu abbia voluto mandare gli Allman Brothers. Qualcuna sì. No, perché non hai messo Jessica fra le
musiche. No, Jessica è un disco successivo nella nuova vita formazione degli Allman Brothers, quando sia il chitarrista sia anche il bassista purtroppo ebbe lo stesso destino. Comunque si riformarono e fecero Brothers and Sisters, che
l'occasione per un'altra puntata,
per un'altra puntata l'anno prossimo mese, magari, eccetera. Ringraziamo le ascoltatrici che hanno ascoltato me, gli ascoltatori che hanno ascoltato Gianni Agnese.
Ringraziamo il nostro regista
puntata dei Freak Out
e ci sentiamo la settimana prossima.